capitano Vesi. È con grandissima gioia che stamani, venendo dal mare, ho riveduto i lineamenti stupendi della vostra città, che non mai come in questa epoca merita il titolo di dominante. Non meno profonda è la mia gioia di riprendere, dopo trascorsi 12 anni, un immediato diretto contatto con voi. Ed ecco l'emozione che io parlo a voi innanzi all'arco che voi avete dedicato alla vittoria e al ricordo degli eroi che col loro purissimo sangue la conquistarono e l'hanno tramandata a noi e alle venture generazioni come un retaggio sacro e immortale. Non vi stupirete, o camerati, se, come quasi sempre è avvenuto nelle memorabili adunate del popolo fascista, io parlerò a voi di talune questioni di carattere internazionale. Alle ore 18 del giorno 11 marzo l'Italia si trovò ancora una volta innanzi a un bivio che imponeva una decisione. Dalla scelta poteva dipendere il disordine, la pace o la guerra, quindi il destino d'Europa. Ma poiché gli avvenimenti non venivano a noi di sorpresa ed erano stati previsti nel loro logico sviluppo, noi rispondemmo immediatamente e nettissimamente no. Dinanzi a un patto diplomatico che nel caso concreto era assolutamente più utile di molti altri. Fisci dell'Italia, gli antifascisti di tutte le risme rimasero tremendamente delusi e si abbandonarono ad uno scoppio di autentico, per quanto imbelle, furore. Essi avrebbero evidentemente desiderato l'urto fra i due stati totalitari, le peggiori complicazioni, non esclusa la guerra, anche e se soprattutto avesse spalancato le porte al trionfo del bolscevismo in Europa. La necessità, come fu detto, ma la nostra volontà ci guidò del nostro atteggiamento. tutto quanto è accaduto da loro in poi dimostra che esso fu ispirato dalla saggezza. A coloro i quali oltrimenti hanno ancora la non ingenua melanconia di ricordarci quanto facemmo nel 1934, noi rispondiamo ancora una volta dinanzi a voi e dinanzi a tutto il popolo italiano in ascolto che da allora al marzo del 38 molta acqua era passata sotto i ponti del Tevere, del Danubio, della Strea, del Tamigi e anche della Senna. E mentre quest'acqua più o meno tumultuosamente fluiva, all'Italia, impegnati in uno sforzo sanguinoso e gigantesco, venivano applicate quelle sanzioni che noi non abbiamo ancora dimenticato. Nel frattempo, tutto ciò che di diplomatico e di politico passava sotto il nome globale di Stresa, era morto e sepolto e per conto nostro non risusciterà mai più. L'Italia poteva permettersi il lusso veramente eccessivo di mobilitare allo scadere regolare di ogni quadriennio per impedire l'epilogo fatale di una rivoluzione nazionale. Queste sono le ragioni di ordine contingente, ma ve n'è una di carattere ancora più alto e che mi piace di proclamare qui, nella città che ha avuto il privilegio ed ha il legittimo orgoglio di aver dato i natali a Giuseppe Mazzini. L'Italia fascista non poteva assumersi indefinitamente quello che fu il compito odioso e inutile della vecchia Austria, degli Asburgo e dei Metternich, contrastare il moto delle nazioni verso la loro unità. Non è dunque per la tema di complicazioni che noi abbiamo così agito, perché questo tema, quanto sia necessario, non ha mai albergato, non alberga e non albergerà mai nell'animo nostro. Ma era il dettame della nostra coscienza, il senso dell'onore e l'amicizia leale verso la Germania che ci consigliavano di fare quanto abbiamo fatto. Ora, i due mondi, il mondo germanico e il mondo romano, sono in immediato contatto. La loro amicizia duratura, la collaborazione tra le due rivoluzioni destinate a dare l'impronta a questo secolo non può essere che seconda. Questo ha voluto significare il popolo italiano accogliendo il cancelliere germanico. Le parole che furono pronunciate nella notte del 7 maggio a Palazzo Venezia sono state accolte dall'entusiasmo consapevole dei due popoli. Esse non rappresentano una dichiarazione diplomatica o politica. Esse sono qualche cosa di solenne e di definitivo nella storia. L'asse al quale resteremo fedeli non ci ha impedito di fare una politica di accordi con coloro i quali tali accordi sinceramente vogliono. Così, nel marzo dell'anno scorso, abbiamo realizzato l'intesa con la Jugoslavia e da allora la pace regna sovrana sulle sponde dell'Adriatico. Così recentemente abbiamo realizzato gli accordi con la Gran Bretagna. Al fondo del distinguo che pose a severo repentaglio i rapporti tra le due nazioni c'era molta incomprensione e, diciamolo pure, ignoranza, nel senso che a questa parola si deve dare dal verbo ignorare. L'Italia è il paese malamente dipinto da una mediocre letteratura coloristica. È tempo, è gran tempo di conoscere l'Italia delle armi e del lavoro. È tempo, è gran tempo di conoscere questo popolo che in 20 anni ha fornito prove formidabili, culminate tutte nella volontà e nella conquista dell'impero. Pronunciato dal primo ministro inglese è un tentativo per uscire dal ginepraio dei luoghi comuni e riconoscere in tutta la sua maestà e la sua forza questa che è la nostra Italia, l'Italia del fascismo e della rivoluzione delle camicie nere. Londra e Roma è l'accordo di due imperi e si estende dal Mediterraneo al Mar Rosso all'Oceano Indiano. Poiché è nella nostra volontà il proposito di rispettare questo accordo scrupolosamente e poiché pensiamo e altrettanto faranno i governanti della Gran Bretagna, si può pensare che questo accordo sia duraturo. Il consenso col quale è stato accolto in tutti i paesi del mondo è la riprova della sua intrinseca portata storica. Voi mi consentirete di essere circospetto per quanto concerne le conversazioni con la Francia? Perché esse sono in corso. Non so se arriveranno ad una conclusione, anche perché in un fatto estremamente attuale, cioè la guerra di Spagna, noi siamo ai lati opposti della barricata. Essi desiderano la vittoria di Barcellona, noi viceversa desideriamo e vogliamo la vittoria di Franco. Camerati genovesi, durante questi 12 anni l'Italia ha velocemente camminato e Genova del pari. Ma quello che abbiamo fatto non può essere considerato che come una tappa nella lotta delle nazioni e dei continenti. Non ci si può fermare, chi si ferma è perduto. Ecco perché il regime fascista farà tutto quanto necessario per potenziare i vostri traffici marittimi e le vostre iniziative industriali. Sono in errore coloro i quali credono che la lotta per l'autarchia, che noi continueremo con estremo vigore, diminuisca i traffici. Ne può variare la qualità, non ne altera nel complesso il volume. Altrettanto falso è il ritenere che il regime voglia sacrificare le medie e piccole attività industriali e commerciali. È esattamente vero il contrario. Gli operai della grande Genova, che hanno dato tante prove della loro disciplina e del loro attaccamento al lavoro, sanno per mille dati di fatto che le loro condizioni sono sempre presenti alla mia intelligenza e soprattutto al mio cuore. Sono chiare. Noi vogliamo la pace con tutti. E vi posso dire che la Germania nazionalsocialista non desidera meno ardentemente di noi la pace europea. Ma la pace, per essere sicura, deve essere armata. Ecco perché io ho voluto che a Genova si raccogliesse tutta la flotta per mostrare a voi e agli italiani delle due regioni più continentali, che sono il Piemonte e la Lombardia, qual è la nostra effettiva forza sul mare. Noi vogliamo la pace, ma dobbiamo essere pronti con tutte le nostre forze a difenderla, specie quando si odono discorsi sia pure di oltreoceano sui quali dobbiamo riflettere. E forse da escludere che le cosiddette grandi democrazie si preparino veramente ad una guerra di dottrina. Comunque, è bene che si sappia che in questo caso gli stati totalitari faranno immediatamente blocco. E marceranno fino in fondo. Camerati genovesi, l'Italia fascista vi segue e vi onora perché sa di poter contare sul vostro coraggio, sul vostro spirito di iniziativa, sul vostro non mai smentito patriottismo. E sulla vostra tenacia veramente ligure, più dura delle rocce che voi avete frantumato per allargare il respiro della vostra città, più paziente delle lunghe navigazioni alla vela. La mia visita chiude un periodo della vostra storia e ne apre un altro. Durante questo periodo la nostra Genova deve compiere e compirà un nuovo poderoso balzo verso il suo più grande futuro.